Buongiorno a tutti quanti, è una gioia trovarci attraverso chiese, è una gioia lodare il nostro comune Signore rivelato nel suo Figlio Gesù Cristo insieme attraverso chiese. Stamattina è una gioia trovarci attorno alla sua parola come chiese, è una gioia pregare in risposta a quella parola più tardi nel culto. Volevo leggere insieme con voi il Salmo 129, che sarà il Salmo su cui ci baseremo nella nostra predica di stamattina, ma prima di leggere la parola, preghiamo insieme davanti al Dio della parola, perché possiamo accoglierla per mezzo del suo Spirito. Preghiamo. Signore Gesù, è una vera gioia guardare i miei fratelli e sorelle e lodarti insieme attraverso le chiese che rappresentiamo, anche altri fratelli e sorelle qui oggi, tanti che forse non conosciamo, ma grazie perché ci uniamo nella lode del tuo nome, ci uniamo nel riconoscerti il nostro Dio rivelato nel tuo Figlio Gesù. Ci uniamo attorno alla tua parola, sapendo che essa è la nostra guida e il nostro metro di misura. Vogliamo che sia essa a condurci in preghiera per altri fratelli e sorelle attorno al mondo. Grazie per questa occasione. Ci inchiniamo davanti alla tua parola perché tuo Spirito possa aprirla a noi, aprire la nostra mente a quello che ci dirai. Lo preghiamo nel tuo nome. Amen. Amen. Così siamo nel Salmo 129. Canto dei pellegrinaggi. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù. Lo dica pure Israele, molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, eppure non hanno potuto vincermi. Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Il Signore è giusto, egli ha spezzato le funi degli empi. Siano confusi, voltino le spalle, quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti che secca prima di crescere. Non se ne riempie la mano il mietitore, né le braccia chi lega i covoni. E i passanti non dicono: la benedizione del Signore sia su di voi, noi vi benediciamo nel nome del Signore. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, lo dica Israele, molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, eppure non hanno potuto vincermi. Capitato nelle ultime settimane sul Salmo 129, mi rendo conto quanto sia rilevante oggi. Dopo ore di studio ho pensato al titolo La sopravvivenza e la sconfitta. E queste sarebbero parole sulle quali il Salmo si suddivide, se lo guardiamo un pochino insieme. Versetti 1 a 4 potrebbero essere la sopravvivenza del popolo di Dio. E versetti 5 a 8, la sconfitta dei nemici di Dio. Ma più ci penso, più mi chiedo se ci sia un titolo migliore. Certo, questi sono i temi del Salmo. La sopravvivenza del popolo di Dio e la sconfitta dei nemici di Dio. Questi sono i temi del Salmo, ma se essi sono un dato di fatto, forse il migliore titolo sarebbe l'assetto di fede, l'atteggiamento di fede. Perché credere queste due verità monumentali è l'atteggiamento di fede, è la fede cristiana. Il Salmo le mette davanti perché queste verità servano a noi oggi per tutelarci dal trascurare le sofferenze conseguenti all'appartenere a Cristo, e servono anche a noi oggi per tutelarci dal trascurare la certezza della vittoria in Cristo. In un mondo sempre più complesso, violento, sanguinoso, di scontro assoluto tra religioni, tra filosofie e visioni del mondo, urge ritornare spesso a due grandissime verità del Salmo 129. Guardiamole insieme stamattina. Che è un canto, alla fine, di pellegrinaggi, cioè di coloro che letteralmente salgono sul Monte Zion, che salgono a Gerusalemme. Forse ci ricordiamo che Israele, come popolo, fu sollecitato 3 volte l'anno a salire a Gerusalemme per le 3 feste principali. E così ci sarebbero stati gruppi che passeggiano insieme verso Gerusalemme, pellegrini che vanno per le feste al Tempio e cantano le verità di Dio. Si parlano, cantano, ricordano le verità di Dio mentre si avvicinano alla sua scelta dimora. E questo è il contesto del Salmo. Da cui si parte sentendo non tantissime voci, ma sentendo una voce che è la voce unita del popolo di Dio. Guardiamo di nuovo il versetto 1. Molte volte mi hanno oppresso, fin dalla mia gioventù. Lo dica pure Israele, molte volte mi hanno oppresso, fin dalla mia gioventù. Eppure non hanno potuto vincermi. I pellegrini parlano con una voce, mi hanno oppresso. È una voce. E se rischiamo di pensarla una testimonianza solo personale, come se fosse solo di un cristiano, essa si presenta in effetti come un invito al popolo di Dio di condividere questa testimonianza. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù. Lo dica pure Israele. Lo dica la Chiesa di Dio. Che questa è l'esperienza del popolo di Dio. Questa non è solo la nostra esperienza come piccolo gruppo di pellegrini, questa è l'esperienza della Chiesa di Dio. Il me è la voce della Chiesa. E questa è resa evidente dalla formazione, lo dica pure Israele. È un invito alla Chiesa di far proprie queste cose. Il Salmo racconta la storia del popolo di Dio. Racconta la testimonianza unica dell'unico vero popolo di Dio, della voce della Chiesa. E se noi siamo piuttosto bravi a pregiare l'autonomia delle nostre chiese locali, che va benissimo ed è anche vero, il pregio non deve essere allo scapito di un'ampia prospettiva, che è proprio questa, la voce della Chiesa, lo dica pure Israele, il me è il me dell'intera Chiesa. Come il Salmo descrive in pochi versi la storia, non solo di Israele, ma dell'intero popolo di Dio. È un popolo che ha in effetti, versetto 1, tanti avversari. Il popolo di Dio ha tanti avversari, fin dalla sua nascita. L'appartenere a Dio significa anche questo. E se questa è un po' l'introduzione al Salmo, la Chiesa, con una voce, racconta la sua storia, piena di avversari. Se questo è un po' il messaggio del Salmo, vorrei chiederci oggi, come possiamo noi attenerci a queste cose senza perderci di animo, senza finire rassegnati alle difficoltà di una vita piena di avversari? Così, questa è un po' la domanda di oggi. Con questa domanda in mente, passiamo al primo di 3 titoli. Il primo è molto più lungo degli altri. Ci sarebbe questo, la sopravvivenza miracolosa del popolo di Dio. La sopravvivenza miracolosa del popolo di Dio. Versetti 1 a 4. Israele nasce nell'avversità. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù. Fin dalla mia gioventù. È un invito al popolo di riconoscere la sua storia senza dimenticare quei capitoli difficili della sua storia, dei tanti avversari. Sappiamo bene che la coscienza di Israele è formata quando? È formata durante i 400 anni in Egitto. È formata durante il periodo di oppressione, durante il periodo di schiavitù. Il popolo è costituito insieme durante quell'ultima piaga, quando il primogenito egizio è ucciso mentre Israele fugge in quella notte dal paese di schiavitù. È proprio vero che Israele nasce con tanti avversari, è costituita nazione anche nel momento in cui fu oppressa. Poi è evidente che negli anni nel deserto, i 40 anni, non erano vacanze in safari per Israele. Non è che si faceva 50 settimane lavorative in ufficio, ingabbiati in ufficio, e poi fare un po' di safari sotto la tenda era carino. Assolutamente no! Era una sofferenza fortissima in quei 40 anni contro tanti nemici. C'erano gli Amalechiti, c'erano i Moabiti. Quando c'era da conquistare la terra, c'erano 7 nazioni da vincere. Cioè, Israele, la sua storia è piena di avversari. E una volta impossessata della terra, Israele fronteggia minacce continue. Non so se abbiate mai pensato a questo, ma il Signore dà al suo popolo una bellissima terra, come il giardino di Eden. Ma è una piccola terra. Ed è una terra circondata da tantissimi nemici. Dall'Egitto, dalla Siria, dalla Babilonia, dalla Persia, poi dall'impero greco-romano. Perché Israele, cioè, perché il Signore fa così? Proprio perché Israele si senta di vivere una vita priva di certezze, se non semplicemente la certezza di essere radicata in un patto con il Dio dei cieli e della terra. Quella è l'unica certezza. Non ci sono certezze di circostanza attorno a tanti nemici. E così la storia continua. Il popolo deve sempre lottare per la sopravvivenza. E il Signore vuole questo, perché è il modo per insegnarci la via della fede. La fede che il Signore porterà avanti il suo patto. Pertanto, se versetto 1 descrive la realtà, il versetto 2 è la giusta interpretazione di quella realtà. Guardiamo il 2 insieme. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, è la realtà, eppure non hanno potuto vincermi. La fede sa interpretare gli eventi della storia. Che alla fine i nemici di Dio non hanno potuto vincere la Chiesa. Oppresso qui, nel versetto 1, ha il senso ebraico di dire mostrato ostilità, messo Israele alle strette, legato, afflitto. Israele ha subito tutto ciò, però questi attacchi deliberati non hanno potuto vincermi, non hanno potuto prevalere, non hanno potuto avere il meglio, la meglio sul popolo di Dio, non hanno potuto imporre la volontà distruttiva. Se conosciamo un po' la storia della Bibbia, sappiamo che Israele subisce delle sconfitte. Non è vero che sempre vince contro i nemici. C'è un catalogo anche di fallimenti. Ma il Signore non permette mai che il suo popolo sia distrutto. Versetto 2, eppure non hanno potuto vincermi. Questa è la sua storia, ed è la storia di chi, come i pellegrini, si afferra alle promesse di Dio. E in questo senso, oggi, questa è la storia di chi, come i pellegrini, anche soffre per quello stesso Dio. In quel senso sono parole per l'intera Chiesa, sono parole per chi soffre oggi per fede in colui che è la speranza di Israele, Gesù Cristo, il Messia. Il Salmo è scritto alla Chiesa perseguitata. È il Salmo della Chiesa perseguitata, dicendo da un lato ho avuto tanti avversari, dicendo dall'altro lato eppure non hanno potuto vincermi. Certo, la frase non garantisce la salvezza fisica. Siamo chiari? È chiaro che la strada del popolo di Dio non è facile. Le sofferenze saranno intense. Nel complessivo della Chiesa universale ci saranno delle sofferenze strazianti. Guardate versetto 3. Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Letteralmente, l'ebraico dice, sul mio dorso degli aratori hanno arato. Cioè, per accentuare quel senso del dolore, delle sofferenze. E il verbo arare è lo stesso verbo che scolpire. Non voglio essere troppo grafico, ma avete l'idea? Scolpire. Come quando si fa un gioiello e si scolpisce per metterlo in una montatura, cioè si deve tagliare, si deve scavare. Questo è il senso metaforico, e così tanti arano in senso metaforico, in senso psicologico, emotivo, anche a volte fisico, sappiamo bene, sul dorso della Chiesa di Dio. E sul dorso della Chiesa di Dio rimangono delle ferite, delle lividure segnate da tanti aratori. Prima per mano degli ebrei che non permisero ai loro coetanei, conazionali, di dichiarare Gesù Cristo il Messia, poi per mano di Roma, poi prosegue nella storia la Chiesa davanti a tanti poteri totalizzanti. Dittature di oggi, di sinistra, di destra, dal comunismo al culto della personalità, al detto estremismo islamico che in realtà trova appoggio nel Corano, siamo chiari su questo. Che lungo la storia, come tutti oggi, tutt'oggi, lungo la storia, quell'estremismo islamico ara la Chiesa di Dio. Come paradossalmente sa fare anche potenzialmente un liberalismo occidentale, laico, che impedisce al cristiano la libertà di vivere la sua fede nel campo pubblico, di prendere posizioni su questioni etiche, sociali diverse dalla correttezza politica. Tanti sono gli oppressori che tracciano lunghi solchi sul dorso della Chiesa. E con sofferenze intense in paesi come la Siria, come la Libia, come il Pakistan, come l'Iraq, paesi per cui pregheremo più tardi oggi, paesi anche come la Nigeria, la Corea del Nord. Ma non illudiamoci che non esista anche un costo per cristiani in Italia disposti a vivere con coraggio la parola di Dio. La sopravvivenza miracolosa della Chiesa. Questa è una verità assoluta. E in tutto ciò rimane la convinzione del versetto 4. Qual è la convinzione che permette la Chiesa a resistere queste realtà così difficili della vita? Versetto 4. Il Signore è giusto. Il Signore è giusto. Egli ha spezzato le funi degli empi. In un mondo in cui proliferano ingiustizie, specie contro il popolo di Dio, che spesso viene ripagato con male, quando fa il bene, il Signore è giusto. Le atrocità subite dalla Chiesa non smentiscono l'assoluta giustizia del Padre, rivelata perfettamente nel suo Figlio Gesù. Il Signore è giusto. E su quelle basi rimaniamo convinti che Egli spezzerà le funi degli empi. Non so se vedete il nesso, importante vedere stamattina il nesso. Già che Egli è giusto, siamo sicuri che Egli spezzerà le funi di chi esegue terribili atti di ingiustizia. Così convinti che possiamo parlare di un stato di fatto, come se avesse già accaduto, come se fosse già accaduto. Versetto 4, notate che è al passato, il Signore è giusto, Egli ha spezzato le funi degli empi. La convinzione è così sicura, così salda, così fondata, che il Signore libererà i Suoi da ogni oppressione, è così fendata, perché le Sue vie sono liberatorie, è così fondata che io la posso annunciare anche come se fosse già accaduta. È vero che ciò non garantisce l'avverarsi di quella libertà prima della tomba? Si aggiungono ogni giorno martiri per Cristo? Gli aratori schiacciano il popolo di Dio nella terra, a volte anche letteralmente. Questa è la realtà vissuta da membri di famiglia anche oggi in vari paesi del mondo. Ma questo non toglie il fatto che, in vista del giudizio finale in Cristo, il Signore è sempre giusto e spezzerà le funi degli empi. E l'occhio di fede, sicuro di quel futuro, sa dire: egli ha spezzato le funi degli empi. Così passiamo al secondo titolo, la sconfitta finale dei nemici di Dio. Versetti 5 e 8, la sconfitta finale dei nemici di Dio. È questa fede che regge il cuore del Salmo. La notate al versetto 4? Questa fede che sa dire: il Signore è giusto, egli ha spezzato le funi degli empi, siano confusi e voltino le spalle quanti odiano Sion. Questa fede che sa passare dalla sopravvivenza miracolosa del popolo di Dio alla sconfitta finale dei nemici di Dio. Non è il congiuntivo qui al versetto 5 soltanto come un desiderio espresso. Tuo compleanno, esprimi un desiderio. Non è così. Invece è la certezza che un giorno interverrà la giustizia di Dio, versetto 5, contro chi, pur credendosi sinceri, illuminati, ragionevoli, contro chi la sua parola, versetto 5, descrive che sono persone che odiano Sion. Vedete quella frase al 5? Persone che odiano Sion. Alla fine, dai laici più liberali agli estremisti più religiosi, tutti coloro opposti al popolo di Dio in Cristo finiranno, versetto 5, confusi, finiranno vergognati, è il senso della parola, finiranno disgraziati pubblicamente, finiranno spinti indietro a spalle voltate, finiranno costretti ad abbandonare la presenza del Dio che loro non hanno voluto ascoltare. È vero che oggi queste persone, queste potenze sembrano prosperare come l'erba verde bagnata dalla rosea mattutina, versetto 6, siano come l'erba dei tetti però che secca prima di crescere. Perché la scelta di contrastare la Chiesa di Dio si dimostrerà, non oggi, ma alla fine, si dimostrerà priva di fondamento. Si dimostrerà come l'erba che cresce su un tetto, che non ha radici e non potrà mai averle. Un potere esercitato oggi, che appare inarrestabile, si svelerà alla fine senza speranza. Guardate versetto 7, non se ne riempie la mano il mietitore, né le braccia di chi lega i covoni. Cioè l'idea è che questi con tutto il potere, alla fine, saranno smascherati con niente in mano. Non ci sarà una raccolta dalla scelta di opporsi al Vangelo di Dio. E paradossalmente, per quanto questi ardono a distruggere la Chiesa, versetto 8, saranno alla fine loro a scindersi dalla benedizione di Dio, di cui godono già in questa vita, seppure inconsapevolmente. Per questo il Salmo finisce e i passanti non dicono: la benedizione del Signore sia su di voi, perché non c'è benedizione per questa scelta di vita. Gli occhi di fede, perciò, stiamo dicendo che gli occhi di fede vedono un futuro ribaltamento di chi oggi sembra avere tutti gli assi in mano, Le forze sociali, economiche, politiche e religiose scagliate a volte contro il popolo di Dio, che lo delegittimano, che discriminano contro, che impediscono le sue libertà, a volte anche il suo diritto di esistere pubblicamente. Queste sono ideologie false che nel giorno della mietitura finiranno con niente in mano. E gli occhi di fede lo vedono. E sicuri della giustizia finale di Cristo, permettono di vivere, sì, anche le ingiustizie di oggi. Cioè, se io soffro oggi per Cristo, anche qui a Bologna, se gli occhi di fede mi lanciano lo sguardo a questa verità, ci può anche stare. Non crollo. Non mi succombo. Perché vedo il futuro ribaltamento. E quando afferriamo questo, non finiamo più a temere i grandi poteri che ci stanno attorno. Non finiamo più a provare paura davanti all'avanzamento spietato di forze che, da una parte, minano la nostra libertà e, dall'altra parte, possono anche minare la nostra vita. Invece siamo indotti a provare simpatia, siamo indotti a provare compassione per militanti di ogni colore. Forse quello vi suona un po' strano ed è facile forse dirlo in Italia, ma siamo, diciamo, spinti a provare simpatia perché, per dirla in modo molto grezzo, se me lo permettate, ciò che aspetta loro in quel giorno di giudizio è ben peggiore di un nostro momento in carcere, magari, per non avere appoggiato la correttezza politica, oppure un taglio alla gola da qualche forza dell'ISIS. Come diceva Gesù, e vi ricordo di parole, penserei, sempre più rilevanti alla Chiesa, ma a voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono far di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nell'inferno. La prospettiva ci porta a pregare non solo per i nostri fratelli che soffrono, ma anche per i loro persecutori, che fuori di Cristo soffriranno un futuro atroce in eternità. Certo, dobbiamo essere cauti qui negli ultimi minuti, perché esiste un rischio in tutto ciò. Esiste il rischio che il popolo di Dio giustifichi i suoi errori, i suoi peccati, interpretandoli in chiave di persecuzione. Ciò che alla fine potrebbe essere semplicemente un impedimento anche valido e giusto nei nostri confronti. A volte Israele soffriva per peccati suoi, perché falli come popolo. Come la Chiesa può soffrire a volte la disciplina di Dio, oppure può vivere semplicemente in un mondo caduto. Ci può accadere di tutto, come per ogni persona. Si può soffrire a volte per errori nostri, per stoltezze nostre, per pragmatismo, per peccato. Per questo è doveroso, in conclusione, è doveroso leggere questo salmo non direttamente alla luce di me stesso, perché a volte le mie sofferenze saranno causa del mio peccato. Non di leggere questo salmo alla luce di me stesso, ma di leggerlo alla luce di un altro, che è il terzo punto, il sigillo nel percorso del servo di Dio. Cioè il servo di Dio, che è Gesù Cristo, sigilla queste verità nella sua vita. Bisogna ricordarsi come la storia viene raccontata non principalmente da noi, ma dall'Eterno Figlio di Dio. Il sigillo di queste verità sta nel suo percorso fedele. Perché quando lui divenne uomo, lui incarnò perfettamente queste due verità. Sia la sopravvivenza miracolosa del popolo di Dio, sia la sconfitta finale dei nemici di Dio. E forse il versetto 3 ci fa cenno che dicevamo, degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Queste parole non sono così dissimili da quelle che Gesù stesso direbbe, profetizzando la sua strada. Quando in Isaia 50 lui dice, il Signore Dio mi ha aperto l'occhio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro, io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Gesù Cristo, possiamo dire, è il vero Israele, il vero figlio di Dio che sperimenta queste cose, di cui Israele era una brutta copia, di cui spesso noi siamo una brutta copia. Ed è lui che, perfetto ambasciatore del Padre, si trova a subire nella propria carne l'odio per Sion. Anche se la storia non finisce sulla croce, ma nel riscatto vincente della risurrezione, la sopravvivenza miracolosa del popolo di Dio. Quando il mondo ci lancia addosso suo peggio, Gesù conferma la sopravvivenza miracolosa del popolo di Dio. E seppure noi davanti alla sua santità meritiamo il castigo, è sempre lui che in croce lo assume per noi. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncate a causa della nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Come è lui che nel giorno futuro confermerà, nell'atto di esercitare quel giudizio finale, in quel giorno egli confermerà, versetto 4, quanto il Signore è giusto. Il sigillo di queste verità sta nel percorso del servo di Dio, che rivolge anche al suo popolo stamattina, che rivolge a noi stamattina, lui che è consapevole delle tante sofferenze del suo popolo, lui che è consapevole delle persecuzioni di tanti martiri, anche in questi giorni che muoiono al suo nome, lui che è consapevole di queste cose, rivolge queste parole di vita a noi, edificherò la mia chiesa. E le porte dell'Hades non la potranno vincere. Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi, in conclusione, non commettiamo due gravi errori. Non commettiamo il grave errore di trascurare le sofferenze reali odierne del popolo di Dio. Se noi non abbiamo mai sofferto niente per fede in Cristo, quanto è autentica la nostra fede in Cristo? Neppure, secondo grave errore, neppure leggere quelle sofferenze in modo rassegnato. Perché in Cristo manteniamo la sopravvivenza miracolosa della Chiesa di Dio, come conosciamo la sconfitta finale dei nemici di Dio. Possa il Signore oggi, nelle nostre preghiere, possa il Signore guidarci per intercedere con queste verità in mano, con fede, con sincerità, con spirito di lode, per la sua Chiesa nel mondo di cui noi siamo parte, oggi, per fede in Cristo, quella sua Chiesa che non sarà mai vinta. Amen. 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 Prendiamo un momento per pregare insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo per come il Vangelo non nasconde le difficoltà, neppure ci lascia rassegnati a una vita dura. Per queste bellissime due verità che tu porterai avanti la tua Chiesa anche tramite le sofferenze più estreme, e che un giorno i perseguitori del tuo popolo saranno davanti a te nel giudizio. Signore Gesù, nelle nostre preghiere preghiamo che tu ci ricordi anche in questa settimana questa verità, di modo che non trascuriamo questi pilastri della nostra fede cristiana. Lo preghiamo nel tuo nome. Amen.